il Movimento di Liberazione Sudanese, il movimento che ha preso il potere e governa attualmente il Sud Sudan. Una costola di questo movimento era rappresentato dai gruppi situati nel Sud Kordofan, Montagne Nuba e nel Nilo Azzurro. Questi due gruppi, entrando a far parte del Sudan, con la divisione del paese, sono diventati, diciamo, dei partiti politici nel Nord Sudan dichiarato illegale. E quindi si è creato un nuovo movimento ribelle collegato allo storico movimento di liberazione del Sudan, ma che però formalmente non ha alcun legame con il movimento di liberazione del Sudan che è al potere al sud. E questo è anche una cosa che ci tengono poi a ribadire chi sta oggi al potere al sud, in qualche modo per evitare di creare un conflitto tra due stati, cosa che al momento non è.
Tensioni comunque ci sono tra il Sud Sudan e il Sudan, nonostante l'indipendenza del Sud Sudan del luglio 2011, tensioni che si accentuano per quanto riguarda i proventi del petrolio.
Quasi tutti i pozzi si trovano nel territorio del Sud Sudan, gli oleodotti si trovano nel territorio del Nord, come anche la raffineria e i porti per poter poi esportare il greggio, quindi questa situazione è una situazione di stallo che al momento non vede una via d'uscita, se non, diciamo, nel lungo periodo la possibilità per il Sud Sudan di costituire un oleodotto che passi attraverso il Kenya e quindi esportare il greggio attraverso un canale diverso da quello attualmente esistente.
Il patto di non aggressione tra Sud Sudan e Sudan, diciamo l'accordo di Addis Abeba, è stato di fatto violato 4 giorni fa, l'aviazione di Khartoum che ha bombardato di nuovo la linea di confine.
Chiaramente Khartoum si giustifica dicendo che i ribelli scappano nel Sud Sudan e quindi sono legittimati a inseguirli, a bombardare i territori in Sud Sudan perché sono, diciamo, nascosti i ribelli del movimento che opera nel suo territorio. Chiaramente il Sud Sudan non accetta questa violazione della sovranità del proprio territorio e quindi si ha una situazione di violazione dell'accordo. È evidente che i ribelli che operano nelle due regioni contese del Nord Sudan sono in qualche modo sostenuti, appoggiati dal governo del Sud Sudan, anche se questo non vuole chiaramente diventare ufficiale perché porterebbe a una guerra tra due paesi che in questo momento non è nell'interesse di nessuno dei due.
Ecco, ma questa situazione, secondo le Nazioni Unite, ha generato 130.000 persone che hanno cercato rifugio in Etiopia e Sud Sudan.
Il problema lì è anche quello di capire l'intervento che deve essere fatto, un intervento prevalentemente umanitario d'emergenza, però in un contesto in cui comunque anche i sud sudanesi sono in una situazione di grossa emergenza. C'è anche il fenomeno di chi rientra nel Sud Sudan perché dopo aver vissuto tanti anni al nord come rifugiato, in vista della decisione che i sud sudanesi dovranno prendere nel Nord Sudan ad aprile, di decidere se saranno, diciamo, cittadini del Nord Sudan o del Sud Sudan, molti si stanno muovendo per paura poi di restare, diciamo, apolidi se non riescono a abbandonare entro la fine di marzo il Nord Sudan.
Come si sta muovendo la comunità internazionale e che cosa bisognerebbe fare?
Da un punto di vista dell'intervento umanitario, la comunità internazionale sta intervenendo, soprattutto appunto in Sud Sudan, in Etiopia. Adesso di pochi giorni comunque anche l'autorizzazione a intervenire per esempio in Sud Kordofan, dove per mesi il governo di Khartoum non ha permesso l'intervento umanitario. Da un punto di vista politico, diciamo, è mancata il follow up dell'accordo di pace del 2005. Oggi è chiaro che lo sforzo deve essere fatto, anche a livello probabilmente di Unione Africana, chiedere comportamenti vincolanti dal punto di vista del rispetto dei diritti umani, dell'evitare di bombardare, soprattutto per quel che riguarda il Nord Sudan, di diciamo una pressione sul governo centrale per favorire lo sviluppo di autonomie più forti a livello locale.